Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La guida suprema dell'Iran è fallita la guerra economica imposta dagli Stati Uniti. La guida suprema in visita al mausoleo dell'Imam Khomeini. L'Iran all'ONU: fermare immediatamente la guerra nello Yemen. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi lunedì 31 gennaio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro programma speciale dedicato all'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica in Iran. A partire dal 22 dicembre Radio Italia dell'IRIP non trasmette più su onde corte, ma continuerà a trasmettere i suoi programmi su satellite Eutelsat 3B e Hotbird 13C. Per avere informazioni e dati tecnici basta andare sul sito di Radio Italia parsday.com/IT. Nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Se il piano degli Stati Uniti per indebolire l'economia iraniana non ha raggiunto obiettivi desiderati e sono stati gli stessi americani ad ammettere che la loro guerra economica contro l'Iran è fallita, questo è merito dei nostri lavoratori, gli eroi della jihad economica, i soldati del fronte dell'industria e della produzione interna. Queste sono le parole della guida suprema, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nell'incontro di ieri con un gruppo di imprenditori, produttori e attivisti industriali del paese. Informare la gente dei progressi ottenuti nel settore economico è utile per contrastare la guerra psicologica del nemico, ha aggiunto. Non ha avuto successo il piano del nemico per colpire la produzione interna, ha proseguito il leader, spiegando che i nemici hanno cominciato una guerra contro l'economia iraniana per portarla al collasso, poi volevano mettere il popolo contro il sistema establishment e quella era solo l'inizio. Mi fermo qui, amici ascoltatori, il resto delle affermazioni della guida suprema subito dopo il notiziario. In occasione del 43° anniversario della vittoria della rivoluzione islamica, il decade di Fajr, i 10 giorni che il movimento popolare iraniano sotto la guida dell'imam Khomeini arrivò proprio al suo culmine, cioè la fuga dello Shah della dinastia Pahlavi e poi il rientro in patria dell'imam Khomeini, la guida suprema si è recato al cimitero di Teheran per fare una visita al mausoleo del defunto Imam Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, ha pregato per lui, come vuole la tradizione della rivoluzione islamica, un segno di rispetto e fedeltà. Sempre oggi lunedì, il suo Ayatollah Khomeini ha fatto visita anche alle tombe delle grandi figure nazionali come l'Ayatollah Muhammad Hossein Beheshti, capo della magistratura, assassinato nell'attentato esplosivo nel 1981 con altri 70 membri del partito Jumhuriya Islami fondato da egli stesso, alla tomba di Muhammad Ali Rajoi e Muhammad Javad Bahonar, rispettivamente presidente e primo ministro dell'Iran, entrambi caduti in martire in un attentato terroristico nel 1982 per mano del gruppo Mujahedin Khalq, cioè ipocriti munafiqin. La visita dell'Ayatollah Khomeini alle tombe dei martiri è un segno per rendere omaggio al ricordo di quei grandi uomini. L'Iran ha esortato ancora una volta le Nazioni Unite a prendere provvedimenti immediati per fermare la brutale aggressione contro la popolazione yemenita, aggressione lanciata dalla coalizione militare a guida saudita, ad annunciarlo il principale collaboratore del Ministero degli Esteri iraniano per gli affari politici e speciali, Ali Asghar, oggi in una videoconferenza con Hans Grundberg, inviato speciale del segretario generale dell'ONU per lo Yemen. Iran, tramite il presidente iraniano Ebrahim Raisi, proprio l'altro ieri, ha chiesto ancora una volta la fine della guerra e dell'assedio contro lo Yemen. Il presidente Raisi ha ribadito la posizione iraniana in un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La stabilità e la sicurezza nella regione vanno ripristinate solo attraverso la cooperazione tra gli stati regionali, ha detto ancora Raisi, invitando la comunità internazionale a prestare una maggiore attenzione verso la crisi umanitaria nello Yemen e porre fine all'assedio imposto al popolo oppresso di questo paese. Proprio nello Yemen che l'esercito yemenita ha fatto sapere che i combattenti yemeniti hanno abbattuto un drone spia, Scan Eagle, appartenente alle forze guidate dall'Arabia Saudita nella provincia di Ma'arib, in un'altra operazione riuscita effettuata dai combattenti difensori yemeniti di Al-Houthi contro appunto un aereo senza pilota di fabbricazione americana, l'ha riferito l'IRIB citando il portavoce delle forze armate yemenite, generale di brigata Yahya Sari. Le nostre difese aeree, grazie a Dio, sono riuscite a battere un Scan Eagle, drone da combattimento proprio fabbricato dagli Stati Uniti a disposizione dell'Arabia Saudita, alleati di Riyadh, proprio nella loro aggressione brutale contro lo Yemen. Negli ultimi mesi le forze yemenite hanno abbattuto almeno 13 droni spia Scan Eagle, molti dei quali in aree controllate dall'esercito e dai combattenti di resistenza yemenita. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è tornato a ribadire che il suo paese vuole relazioni rispettose con gli Stati Uniti, sottolineando l'importanza per Mosca di ottenere garanzie concrete per la sua sicurezza sullo sfondo della crisi ucraina. Vogliamo relazioni buone, giuste, rispettose, uguali con gli Stati Uniti, come con qualsiasi altro paese al mondo, ha detto Lavrov in un'intervista trasmessa dalla TV russa, sottolineando tuttavia che la Russia non vuole rimanere in una posizione in cui la sua sicurezza viene regolarmente violata. L'ex presidente americano Donald Trump ha promesso che se verrà eletto nel 2024, perdonerà proprio gli insurrezionisti che il 6 gennaio 2021 assaltarono proprio il Congresso Il tycoon lo ha annunciato nel corso del suo comizio a Conroe, in Texas. E la Corea del Nord ha confermato di aver testato un missile balistico a medio e lungo raggio in grado di raggiungere con precisione il territorio statunitense di Guam. Questo è il primo lancio da parte di Pyongyang di un missile balistico così potente dal novembre 2017. Il grido di protesta e la massiccia presenza in strada dei manifestanti Novax Canada ha costretto il premier Justin Trudeau e la sua famiglia a fuggire in un luogo segreto, in quanto la residenza di Trudeau si trova vicino all'epicentro della protesta. E calcio United Shock, l'attaccante del Manchester United, Mason Greenwood, è stato arrestato dalla polizia inglese con l'accusa di stupro e aggressione. Proprio Manchester United ha annunciato che Greenwood non tornerà ad allenarsi e a giocare partite fino a nuovo ordine. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La guida suprema è necessario creare una roadmap strategica per l'industria nazionale. La guida suprema dell'Iran, insomma Ayatollah Khamenei, ha sottolineato la necessità di creare un piano strategico, una roadmap strategica per l'intera industria iraniana. Lo ha detto in un incontro di ieri domenica con un gruppo di imprenditori e produttori del paese. Uno dei vantaggi più importanti di questo incontro, ha tenuto a sottolineare la guida suprema, è che i funzionari possono ascoltare gli attivisti nel settore economico e risolvere i loro problemi. Appunto, durante l'incontro, prima del discorso della guida suprema, gli imprenditori hanno parlato dei loro problemi, hanno espresso le loro opinioni e proposte. La guida suprema, nel suo discorso, ha toccato la questione della guerra economica lanciata dal nemico. È stata un'invasione economica, quella lanciata contro l'Iran, che ha causato problemi alla vita della gente, ma non ha potuto mettere in ginocchio l'economia. La produzione interna non è crollata. Il loro piano, ha proseguito la guida suprema, ha subito un fallimento umiliante. Un loro portavoce, portavoce del Dipartimento di Stato americano, lo ha confermato esplicitamente qualche giorno fa. Insomma, Ayatollah Khamenei poi ha rivolto la parola ai responsabili chiedendo loro di non condizionare l'economia a qualcosa che non è alla portata delle mani del paese. Secondo la guida suprema, oggi lavorare e rafforzare la produzione interna è una jihad, combattere per volere di Dio, e aggiunto, coloro che hanno resistito all'offensiva economica, coloro che hanno neutralizzato gli sforzi del nemico per impedire la vendita di petrolio e gas dell'Iran, coloro che non hanno permesso al nemico di tagliare le risorse in valuta estera e di bloccare gli scambi commerciali dell'Iran con l'estero, loro in realtà sono dei combattenti della jihad, che è una delle più grandi preghiere. I nemici sognavano il crollo economico dell'Iran in pochi mesi, ma 10 anni dopo l'inizio della loro guerra, la produzione e l'economia del paese non sono crollate, sono attive ancora, grazie a Dio. Il balzo della produzione industriale è accompagnato dal miglioramento degli indicatori economici come l'occupazione sostenibile, la prosperità delle esportazioni, guadagni in valuta estera e minore inflazione, porta all'indipendenza economica e che garantisce dignità e sicurezza nazionale e aumenta la fiducia in se stessi.
1979, esplosione della luce. Gentili ascoltatori, nell'ultima puntata vi abbiamo parlato del mese di Ramadan del 1978, in cui la gente iniziò manifestazioni in tutto il paese contro il regime dello Shah. Anche il popolo di Isfahan nel mese di agosto diede inizio alla sua lotta coraggiosa contro il regime Pahlavi, non curante delle minacce della monarchia. L'11 agosto, durante una manifestazione di 60.000 persone, in segno di protesta furono dati alle fiamme uno dei più lussuosi alberghi della città, alcune banche, un cinema e numerosi uffici governativi. Le forze dell'ordine aprirono il fuoco sul popolo disarmato, uccidendo e ferendo decine di persone. Le imponenti manifestazioni di Isfahan non concedevano requie al governo. Per prevenire il diffondersi dell'insurrezione e proteggere la vita dei numerosi tecnici americani e inglesi impiegati nelle acciaierie di Isfahan, in questa città fu proclamato il coprifuoco, che in seguito venne esteso ad altri centri. La legge marziale fu applicata dal generale Reza Naji, che era stato addestrato negli Stati Uniti. La resistenza del popolo di Isfahan e la proclamazione della legge marziale segnò una nuova fase nella lotta del popolo iraniano. Nove giorni dopo, cioè il 20 agosto del 1978, un violento incendio quasi distrusse il cinema Rex di Abadan e centinaia di persone morirono bruciate. Il popolo, sgomento e sconcertato da questo luttuoso evento, si ravvisò immediatamente la responsabilità del regime. Chiari elementi rivelavano infatti che si trattava di un complotto ordito dal governo contro la rivoluzione. Perché le autorità attesero diverse ore prima di fornire i soccorsi necessari a spegnere l'incendio? E perché non si volle abbattere la sottile parete che separava la sala del cinema dai locali della polizia? Questo sospetto, diventato ben presto certezza, si espresse negli slogan scanditi nelle manifestazioni che seguirono all'incendio di Abadan. La colpa della gente che era andata a vedere il film era che il film era in un certo senso contro il regime Pahlavi. Un'ondata di rabbia e di tensione si levò in questa città meridionale dell'Iran, come pure in altri centri del paese. Il regime, che si proponeva di servirsi della tragedia del cinema Rex a proprio vantaggio, attribuendone la colpa ai suoi oppositori e distruggendo così la fiducia del popolo nella rivoluzione islamica, subì al contrario un cocente e vergognoso scacco. Da quel momento le tombe dei martiri divennero un luogo di riunione per i rivoluzionari. Durante il mese di Ramadan, membri del clero, conformemente agli ordini della guida della rivoluzione, il defunto Ayatollah Khomeini, prepararono il popolo alla lotta unanime contro il regime ingiusto. Si incitava a resistere contro il governo dell'oppressione, fonte di ogni genere di umiliazioni e di avvilimenti, a conquistare, seguendo gli insegnamenti dell'Islam e attraverso la lotta incessante e unitaria di tutto il popolo, una vita nobile e libera. Il 4 settembre, nella ricorrenza di Eid al-Fitr, quella che viene dopo la fine del mese del digiuno, si tennero imponenti manifestazioni a Teheran e in altre città. Nella capitale più di 1 milione di uomini e donne sfilarono in un corteo che ricordava quello del popolo indonesiano in occasione dell'Eid al-Fitr dell'anno 1936, durante il quale a Giacarta la protesta contro i colonialisti olandesi si era espressa nella medesima forma. Gli storici concordarono nell'individuare in quella manifestazione l'inizio delle lotte che portarono all'indipendenza dell'Indonesia. L'8 settembre il governo, per impedire la diffusione delle proteste, proclamò la legge marziale in tutto l'Iran. Ma nella successione dei fatti inerenti al 1978 arriviamo all'8 settembre di quell'anno, il Venerdì Nero, noto così nella storia dell'Iran. L'8 settembre il popolo di Teheran, stanco della tirannia e anelante alla libertà e non curante delle minacce del regime, si riversò per le strade dimostrando che era giunto a un grado di consapevolezza tale che non avrebbe più sopportato gli inganni degli oppressori. La maggior parte di quella folla coraggiosa che aspirava alla libertà conformemente alla legge divina seguiva la via dell'Islam e gli insegnamenti del Corano. In essa c'erano coloro che più di altri avevano sofferto a causa dell'oppressione e della discriminazione, che avevano visto distruggere la loro cultura, l'economia del paese e i rapporti sociali. C'erano musulmani indigenti che avevano lasciato le loro misere abitazioni indegne di un essere umano, che incutono un senso di vergogna quando le si paragoni alle ricche dimore del nord di Teheran. E quelle masse che da tanti anni soffrivano ora affollavano le strade rischiando la vita, chiedendo giustizia, libertà e indipendenza, sapendo che la risposta ai loro desideri era il loro stesso grido, Allahu Akbar, Dio è il più grande. Il popolo avanzava lentamente e da ogni strada, da ogni viuzza si univano nuove masse tumultuanti. La gente si riunì in piazza Jaleh, altre folle erano confluite da punti diversi della città. Nei pressi della piazza le forze dell'ordine erano pronte a affrontare la rabbia del popolo, ma ignoravano che quelle moltitudini ormai giunte alla consapevolezza e armate dell'ideologia islamica non tenevano più i carri armati e i fucili e che nessuna forza era in grado di opporsi alla volontà di un popolo insorto.